Buonasera a tutti, benvenute, benvenuti a questo nostro secondo appuntamento. Avevamo incominciato a ragionare la volta scorsa con la professoressa Boella, avevamo incominciato a ragionare sull'empatia. Oggi abbiamo il nostro graditissimo ospite, la professoressa Luigina Mortari. Dirige il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, ha un limite che è mantovana come me, però cosa volete farci? Questa sera vedremo di approfondire alcuni aspetti tra il pensiero e le emozioni, poi ci guiderà lei in questo percorso. Per chi lo vorrà approfondire, sotto come sempre è a disposizione il libro per tutti. Buona serata, buon viaggio, a lei la parola.
Grazie Luca. È acceso, sì?
Sì, dovrebbe essere acceso.
Buonasera, sì, è acceso. Buonasera a tutti e a tutte. Scusate perché ho la voce che non funziona molto bene proprio oggi, ma ho avuto un consiglio di dipartimento che è durato 4 ore e mezzo, senza pausa. Più 2 riunioni a seguire e mi sono catapultata qui e ho pensato forse mi sono dimenticata il mio libro con tutte le cose, ma adesso cerco di entrare nel percorso. Intanto perché è un libro sulle emozioni. Io non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere un libro dal titolo La sapienza del cuore, perché la mia formazione è molto lontana da questi temi, la formazione che viene dal dottorato. Io insegno epistemologia della ricerca e quindi sostanzialmente filosofia della scienza, però per il lavoro che faccio, che è una ricerca nelle scuole, una ricerca in ambito sanitario, io incontro le persone deboli a volte, che sono i bambini, perché di fronte agli adulti i bambini sono sempre più deboli, sono in una situazione di asimmetria. Incontro gli ammalati negli ospedali, incontro gli infermieri e quindi mi confronto nelle mie ricerche quotidianamente con l'ambiente della fragilità, della debolezza ontologica delle persone. E mentre io mi trovo a confrontarmi con queste situazioni, mi trovo anche con gli operatori che si lamentano spesso. Quando parlo di operatori intendo sia gli insegnanti, e ieri ero in una scuola qua in San Michele con gli insegnanti del liceo, e con gli infermieri e con i medici, che si lamentano del fatto che la nostra cultura investe sempre meno nella cura delle persone, perché è una cultura di tipo bancario, dove tutto diventa un'azienda e quindi tutto deve essere monetarizzato, e allora non si sta al letto del paziente, ma si compilano tanti documenti. Non si toglie tempo dallo stare in relazione con i bambini perché dobbiamo compilare documenti su documenti, e quello che interessa è sempre una utilizzabilità monetaria di quello che si fa. A scuola, penso che qua sicuramente ci saranno degli insegnanti, si chiede di sviluppare le competenze, si misurano le competenze con i test INVALSI, ma poi ci sono delle cose importanti della vita delle persone che non possono essere misurate, e proprio per il fatto che non possono essere misurate poi nessuno le coltiva più, che sono le competenze di cittadinanza, la capacità di coltivare la propria vita, di aver cura di sé, di intendere l'educazione in un modo diverso da come interpretata. E si utilizza proprio, dice un americano che riprende Freire, il banking model, il modello, come ho detto prima, bancario. E quel perdere tempo, che è il discutere insieme attorno alle cose liberamente per coltivare il pensiero, diventa una forma di stranezza in una scuola, perché poi non la puoi monetizzare. Così come in ambito sanitario ti contano i minuti che servono, che tu puoi stare al letto del paziente, e i minuti per ogni visita, perché se non fai un tot di visite in una giornata non sei, dal punto di vista economico, produttivo. Tanto che mi diceva un reparto dove siamo andati a fare ricerca, dice: poi noi pensavamo di essere tra virgolette messi male, è un'espressione mantovana, ma sono arrivati in visita degli studenti di medicina cinesi che ci dicono che là per ogni paziente hanno dai 4 ai 5 minuti la tabella, no? E questo significa avere meno personale, perché con meno personale devi servire più persone. E questo è l'esatto contrario di quello di cui hanno bisogno le persone. La prendo larga, ma poi arrivo per dare il senso. Di cosa hanno bisogno tutti noi? Abbiamo bisogno di cura, perché senza cura noi non diventiamo quello che possiamo essere. Io nell'altro libro, non in questo, dico che l'essere umano è un essere che ha due qualità essenziali, che sono la fragilità e la vulnerabilità. Siamo fragili perché, come dice Martha Nussbaum, noi non siamo sovrani della nostra esistenza. Non è che decidiamo noi di venire al mondo, qualcuno ha deciso per noi. E poi, come dice Heidegger, lui dice: noi siamo gettati nel mondo, è un'espressione un po' angosciante, appunto Heidegger parla dell'angoscia. Io dico che ci mettono nelle braccia di una mamma. Quando nasciamo ci sono delle braccia, e speriamo che tutti abbiano le braccia che l'accolgono, ma da quel momento noi apparteniamo al mondo. E poi saranno altri che decideranno altro, un'altra forza che deciderà quando sarà il momento di lasciare questo mondo. E questa è la fragilità di cui parla Emmanuel Levinas, quando dice: noi veniamo al mondo come l'essere imbarcati su una barca che prende una certa direzione, noi possiamo direzionare, ma il movimento ci viene dato da altrove. Lui parla in una maniera altrettanto angosciante per certi aspetti come Heidegger, quando dice: noi siamo inchiodati all'esistere. È una mossa che è stata decisa prima che noi venissimo al mondo. E poi c'è questo tratto molto forte nostro, che lo sentiamo ogni momento, che è la vulnerabilità. Siamo vulnerabili perché abbiamo sempre bisogno degli altri. E abbiamo bisogno degli altri quando siamo appena nati, perché c'è qualcuno che ci deve mettere i vestiti, ci deve allattare, ci deve cullare, ci deve mettere a letto. E poi diventiamo estremamente vulnerabili quando diventiamo anziani, perché arriva una debolezza che non conoscevamo, ed è una debolezza doppia a mio parere, perché quando siamo piccoli siamo deboli senza saperlo e abbiamo l'aspirazione alla cura ma non sappiamo quello che siamo, ma quando siamo anziani percepiamo il nostro diventare deboli e lo sappiamo e patiamo di questa debolezza, perché non vorremmo essere dipendenti da altri, no? Mia mamma, quando le dicevo: mamma, non puoi andare in bicicletta perché era caduta, si era rotta, lei dice: no, perché io devo fare da sola. No, mamma, non si può. E per lei capivo che era una violenza, no? La mia cura diventava una violenza, perché era sottrazione della capacità di indipendenza. E noi siamo vulnerabili però anche quando siamo adulti. La filosofia del diritto, quando fonde il diritto, pensa agli esseri umani come soggetti autonomi, capaci di decidere, di diventare cittadini. Ma gli adulti non sono necessariamente esseri autonomi, possono essere deboli anche se sono adulti, perché io posso avere delle sofferenze più grandi di quelle che mi capiteranno quando sono anziano e molto più grandi di quando ero adolescente. Perché? Perché, come dice Aristotele, i beni più grandi per l'essere umano sono anche quelli più fragili, che sono l'amicizia e l'amore. Quindi investire nelle cose che ci danno grande gioia, però sono anche quelle che possono venire meno per vari motivi. Perché un amico, anche senza rompere l'amicizia, va lontano, non ci parla più. Perché la persona a cui vogliamo bene a un certo punto decide che non sente più niente per noi. E allora si sente un grande dolore. Tanto che gli antichi dicevano: non legarti troppo, era scritto sul frontone di Delfi, non c'era scritto solo conosci te stesso, ma anche non legarti troppo, che vuol dire non investire troppo nelle relazioni. Perché? Perché le relazioni non dipendono da noi, appunto sono relazioni con l'altro, e l'altro ha una volontà, fortunatamente, che non è controllabile da noi. Ma Aristotele invece dice: sono i beni più deboli, ma sono quelli che ci danno la gioia grande. Se andiamo ad ascoltare i bambini piccoli e li andiamo a intervistare per capire le cose importanti, ci dicono queste cose. Noi pensiamo che ci dicano altro. Invece al primo posto mettono le relazioni con le persone importanti. Per fare un lavoro, io quando faccio il lavoro di ricerca interpreto la ricerca come ricerca di servizio, cioè di andare al servizio delle comunità con cui io opero. E quindi abbiamo fatto una ricerca nel quartiere di Rebibbia, ci hanno ospitato innanzitutto una scuola dell'infanzia di una suora che si è laureata qua da noi, che poi è andata a lavorare là, mi ha detto: prof, venga da noi che ci sono tanti bambini che hanno bisogno. Siamo andati lì in una scuola primaria. In questa scuola primaria, in quella dell'infanzia, una buona parte dei genitori sono genitori in carcere, usciti dal carcere, o mamme che li hanno abbandonati. E quando io comincio a fare l'intervento, siccome lo faccio sull'educazione etica, invento le storie per i bambini, ho inventato una storia che parla del bene e della cura, che ha protagonista due giaguari. Quando mi dicono: perché Luigina due giaguari? Non lo so, mi piacciono i giaguari. E racconto questa storia e poi comincio a far ragionare i bambini attorno al concetto di bene. E una bambina, finito il racconto, è andata vicino alla ricercatrice, parlo di una bambina di 8 anni, le ha detto: ma tu a me vuoi bene? E la ricercatrice è rimasta lì, ha detto: ma io cosa rispondo? Mi ha guardato e gli ha fatto segno: sì, dille che vuoi bene, no? Perché noi abbiamo il dovere a volte di essere, no, distanti per non creare troppi. E lei le ha detto: ti posso prendere la mano? Sì. Allora, se tu mi vuoi bene, devi sapere che le persone spesso fingono quando dicono che fanno le cose giuste. Perché io, mio papà in carcere, la mia mamma è abbandonata, lei mi ha abbandonata, e io sono dalla nonna. E allora tutti pensano che io sia una bambina che vale poco, perché non ho i miei genitori. Ma io non ho la responsabilità di quello che hanno deciso gli altri. E quando vado a casa alla sera, fingo davanti alla nonna che tutti mi vogliono bene. Allora, a 8 anni, questa bambina ha già la percezione della sua vulnerabilità, del legame che la lega agli altri, del fatto che gli altri che hanno deciso di abbandonarla hanno avuto un effetto su di lei, e che anche gli altri che dicono che lei è una bambina che ha meno valore perché il papà in carcere, decidono del senso della sua esistenza. E allora, per quello che io faccio queste ricerche, per lavorare e ragionare con i bambini attorno a questi concetti. Ma te lo dicono anche gli infermieri, quindi passo dall'altra parte. Perché te lo dicono gli infermieri? Loro dicono che vengono preparati su tante discipline, le discipline cliniche, ma poi di fronte alle grandi decisioni della vita non vengono preparati. La tecnologia, che ci ha aiutato, perché adesso abbiamo dei mezzi per guarire che erano impensabili anche solo 10 anni fa, no? C'è un progresso molto veloce, però ci mettono anche di fronte a dei dilemmi che erano imprevisti. Hans Jonas, nel suo libro sulla scienza nell'età tecnologica, dice che la scienza ha aperto uno spazio di problematicità per il quale non c'è saggezza. E vi racconto questo dato, e poi da lì poi parleremo dei sentimenti. Lavoro con degli infermieri che fanno il lavoro territoriale, non so se qua a Verona ci sono gli infermieri territoriali, sono quelli che faccio ricerca soprattutto fuori in altre province, questa di cui parlo è in Piemonte, e ci sono questi infermieri che seguono questo gruppo di cui parlerò adesso, i malati oncologici, e mi chiedono spesso di andare là con loro per discutere i casi eticamente più difficili. Quindi io arrivo e mi propongono questo caso. Questa infermiera dice che ha in cura un paziente giovane, poco più che quarantenne, sposato con 2 figli, malato terminale. Quindi quando lei si reca a casa somministra la morfina perché il dolore è troppo forte. Arriva un pomeriggio o una mattina per la solita cura e lui gli chiede di non somministrare la morfina. Lei dice: non posso, la devo fare. No, perché io voglio oggi poter uscire di casa, ma se io non te la do sentirai un dolore altissimo e poi c'è il rischio di un peggioramento ulteriore. E lui insiste, sua moglie sente questa discussione, entra, alza la voce e dice: tu la devi prendere perché non voglio che tu stia male. Allora lui si incupisce, sua moglie esce, pensa lei di aver ottenuto quello che vuole, e lui guarda l'infermiera e dice: posso negli ultimi giorni della mia vita decidere una cosa? Allora lei chiede la spiegazione, lui dice che vuole andare al supermercato con l'auto a prendere una sicella di legno per fare i biscotti come li faceva i suoi bambini quando erano piccoli, perché lui da quando era malato non faceva più niente per nessuno. A quel punto lei dice: io sono stata male perché ho pensato: cosa faccio? applico il protocollo, cioè quello che io devo fare e che il medico mi ha chiesto di fare, e allora non ascolto il suo volere, però rompo una regola e io compio un atto illegale, oppure non lo ascolto e quindi, però io mi metto dalla parte mia sicura, ma poi avrò sulla coscienza il fatto che non l'ho ascoltato. E lei lì per lì dice va bene, fingo, e va a casa. Lei dice che non dorme tutta la notte, perché lui dice voglio andare da solo, mia moglie fra un po' uscirà per il suo turno di lavoro, io voglio andare. Lei la sera chiama e sua moglie dice che lui è in casa, non dice niente, quindi lei insomma si tranquillizza, e il giorno dopo va e va per il solito lavoro, arriva, sua moglie la apre e dice non c'è più, deceduto stamattina presto, ti ha lasciato sul tavolo una cosa per te, era una ciotola con dentro un po' di biscotti anche per lei. Allora, questo è un esempio di quello che può succedere, lei ce l'ha raccontato per dire io sono stata male tutta notte, perché non sapevo qual era la buona cura. Qual era la buona cura? Fare quello che mi ha detto il medico, fare quello che lui mi chiedeva per fare un atto per la sua famiglia. E dice noi abbiamo bisogno di una formazione diversa, che parli di cura e che parli dei sentimenti, perché quando io sto male dentro, diceva questa infermiera, non riesco più neanche a essere efficace. Quando non sono in pace con me stessa, io non riesco a fare bene il mio lavoro, non riesco ad aver cura degli altri. E quando io parlo di cura intendo la cura non in senso solamente medico, parlo della cura in senso esistenziale, come far fiorire la vita dell'altro. Gli insegnanti hanno il compito non di istruire solo, ma di far fiorire la vita dei bambini, e i medici e gli infermieri di riparare le ferite che si formano, che sono ferite nell'anima e ferite nel corpo, perché possono essere di due tipi. Allora, a contatto con questo mondo, io mi rendo conto che lo spazio dei sentimenti è altissimo, troppo alto. Non potevo continuare a non parlarne, perché nel mio libro scritto nel 2002, Aver cura della vita della mente, avevo scritto in una nota, io non parlerò di cuore, non parlerò di anima, parlerò di mente, positivista proprio, pensa poi ci sono sempre le conversioni, perché questi sono termini un po' troppo aleatori e non mi consento di fare un discorso scientifico. E poi però il mio amore per i testi di Platone hanno superato qualsiasi diffidenza, perché quando io dico gli insegnanti hanno il compito di far fiorire i bambini, intendo l'educazione alla maniera socratica e platonica, perché Socrate dice qual è il compito di un educatore? Insegnare all'altro a aver cura di sé. E cosa significa aver cura di sé? Epimeleia psychés, aver cura dell'anima. L'educazione è aver cura dell'anima, non è solo istruire. Sabato festeggeremo i 50 anni della scuola dell'infanzia in Italia. Nel 2007 al Ministero, io ero parte della commissione, abbiamo scritto le indicazioni, i programmi per la scuola dell'infanzia primaria e la secondaria di primo grado. E mi avevano invitato a scrivere le prime pagine. E io dicevo, che scrivevo sempre, che l'educazione ha questi compiti: sviluppare la parte cognitiva della persona, perché bisogna imparare a pensare, la parte affettiva, la parte estetica, insegnare ai bambini ad apprezzare il bello, la parte sociale e relazionale, la parte etica, politica e spirituale. E ogni volta che tornava, siccome lavoravamo a distanza via computer, quando mi tornava il documento tagliavano sempre spirituale e politica. E io che sono testona lo scrivevo di nuovo ogni volta, fintanto che in una riunione a Roma, perché la facevamo una volta al mese, ho detto ma scusate, perché mi avete dato il compito di scrivere questa cosa e mi tagliate queste due parole? Ma spirituale cosa vuol dire a scuola? Se andate a vedere poi l'hanno lasciata e ho spiegato cosa intendo io per spirituale. Spirituale è proprio coltivare i pensieri più profondi della persona, quelli che hanno a che fare col senso della vita. Perché quello che noi siamo esseri in cerca di senso, desideranti di bene. Dice Aristotele nell'Etica Nicomachea, tutti gli enti cercano il bene. E l'essere umano cerca un bene particolare che si chiama eudaimonia, è una parola bellissima. Viene tradotta in inglese con happiness, felicità, e in italiano appunto con felicità, e scusate se uso questa parola che usano i miei bambini, una cavolata, perché non è una traduzione etimologicamente corretta, perché la parola eudaimonia è composta da due termini, eu in greco e daimon. Eu vuol dire bene e daimon spirito, ma lo spirito è l'angelo custode nelle nostre, è la voce della coscienza che ci parla. Infatti Socrate spiega che lui ha un daimon dentro che gli dice sempre quello che non deve fare. Bello, perché non gli dice mai quello che deve fare, questo segno della libertà. Se gli dicesse cosa deve fare non c'è più la libertà, lo trattiene dal fare le cose errate. E questo daimon, quando è buono, ti consente di esperire il bene della vita, quella è la felicità, è lo stato di benessere dell'anima che viene dal cercare il senso di essere profondamente coerenti con quello che cerchiamo. E quindi non è la felicità, vado al supermercato, compro quello che voglio, perché la felicità viene ad avere anche questo senso spesso, consumistico. Se tu cominci a dire che la felicità è l'eudaimonia, ha a che fare con la tua coscienza, se poi ci aggiungi il significato che gli dà Aristotele, che dice l'eudaimonia è euzen, vivere bene, quindi in senso socratico, e eupratein, fare bene, fare quello che è giusto fare. Questo è il significato profondo. Allora, questo è il senso dell'educare. C'è la parte affettiva, c'è la parte educativa. E poi però, proprio perché spesso veniamo chiamati a discutere su certi documenti che poi fanno girare il ministero, hanno cominciato a parlare dell'educazione affettiva e in una proposta che poi non è diventata legge, per fortuna, hanno equiparato l'educazione affettiva all'educazione sessuale. E quindi mi hanno chiesto di fare un intervento su questo. Ovviamente ho detto il contrario, no? Sono andata in questa commissione, io non sapevo neanche entrare in Parlamento, non sapevo neanche dove si entrasse, arrivo, vedo che tutti parlano di questa cosa e dico no, l'educazione affettiva, l'educazione della mente, l'educazione al parlare, l'educazione al pensare le cose importanti. E c'era invece questo atto già pronto che faceva coincidere l'educazione in questo senso. Allora ho pensato, bene, forse è il caso di scrivere qualcosa, forse è il caso di cominciare a uscire anche da un altro modo particolare di intendere la vita del cuore, come qualcosa che è da gestire in senso manageriale. Ci sono dei progetti educativi che girano, e non faccio nomi, non sono veronesi, ma arrivano fin qua, promossi, prendono questo documento da un'università americana, fanno pagare alle scuole 7.000 euro per aderire a questo progetto, e intendono l'interpretazione della vita affettiva come una gestione ingegneristica delle emozioni. Controllare in un senso comportamentista quello che noi abbiamo in relazione agli altri. Cose che andrebbero contrastate fortemente. Allora io mi sono detta, ma è possibile parlare degli affetti? Io che sono arendtiana nella mia formazione, l'Arendt dice che parlare della vita della coscienza è molto difficile, perché la vita della coscienza è liquida, non è che la afferri molto. E già i pensieri fai fatica, ma i pensieri, dai ai pensieri abbastanza forma, perché il discorso coincide con i pensieri, ma parlare dei sentimenti non è semplice. E così ho cominciato tanto tempo fa, e abbiamo lavorato con quindi questo libro, che è un libro teoretico di filosofia, però è il frutto, scrivo sempre il libro quando sono alla fine di una ricerca. Ho lavorato con i bambini delle scuole dell'infanzia sui sentimenti, con i bambini della scuola primaria, con i bambini della secondaria di primo grado e con i miei studenti dell'università, con i quali spesso facevo, prima, quando non ero direttore, i laboratori sulla vita emozionale, perché imparassero a leggere se stessi. Nessuna terapia, ma imparare il conosci te stesso di Socrate. Quindi analizzare il proprio essere per capire quello che noi siamo. E per fare quello che Martha Nussbaum, in un suo libro tradotto stranamente, che è Intelligenza delle emozioni, in realtà la traduzione letterale del suo testo in inglese sarebbe il terremoto delle emozioni, c'è proprio questo movimento. Leggendo quello, la Nussbaum dice che insomma non è proprio semplice parlare delle emozioni, anche lei è difficile. Eppure ha scritto un libro, Terapie del desiderio, edito da Vita e Pensieri, dove a lungo parla di questo argomento. E allora ho cominciato a riflettere per cercare di capire cosa potevo dire di questo argomento, e la prima cosa che mi sono trovata davanti con grande difficoltà era: ma tutti questi nomi che parlano della vita affettiva, cosa dicono? Cosa sono le emozioni? Cosa sono i sentimenti? Cosa sono le passioni? Cosa sono le tonalità emotive? Se dico cos'è un ragionamento, lo sappiamo cos'è un ragionamento, tutti più o meno abbiamo l'accordo. Se parliamo di affetti, no, se parliamo di sentimenti, ognuno gli dà un significato, se parliamo di passioni anche. Allora, per molto tempo sono stata alla ricerca di questa, del significato da dare alle parole, perché la prima cosa che deve fare qualcuno che si occupa di ricerca è mettere ordine nelle parole che usa. E quando ho cominciato a pensarci, la prima volta ho fatto questa domanda a un bambino di 7 anni in una classe, perché lui mi ha detto: perché Luigina ci chiedi di parlare della gioia? Ecco, perché è un bel sentimento. E, però ci hai detto che oggi non parliamo della felicità, no, della gioia. E qual è, mi ha chiesto, la differenza tra gioia e felicità? Ho detto: dimmi tu la differenza, perché non è facile. E così con loro ho cominciato a cercare la distinzione anche tra le parole. In letteratura, se voi andate a controllare tutta la letteratura sulla dimensione affettiva, non c'è un autore che dica la stessa cosa. Ognuno dà a queste parole un significato completamente diverso, quindi io ho dato il mio. Alla parola emozione, che è una parola molto recente nel vocabolario, entra nel 700. Prima non si parlava di affetti. Lo introducono gli inglesi, parlano di emotion. Emotion deriva dal latino emovere. E per questo, partendo dall'etimologia, l'emozione è quel sentire che noi abbiamo dentro, che è mosso da qualcosa che viene da fuori. È una cosa breve. Si spegne la luce, accade qualcosa e subito ti prende una paura. Quindi subisci l'emozione, qualcosa che ti viene da fuori. Entra una persona con un mazzo di rose, penso che arrivi a me, quindi mi illumino, lo dà alla signora seduta in prima fila e mi viene una tristezza profonda. C'è un atto di fuori che muove il mio sentire. Invece i sentimenti cosa sono? Qual è la differenza tra sentimenti ed emozioni? È qualcosa che parte da me e mi porta fuori. È una tensione che io sento verso l'altro, verso il mondo. Ci può essere la tensione per il mondo fisico. Iris Mardo, questa filosofa inglese, dice che i momenti di estasi maggiore sono quando si ammirano le cose della natura e si sente un trasporto filiaco nei confronti della natura. E quindi ci può essere un sentimento verso il mondo delle cose, ma soprattutto c'è un sentimento verso il mondo delle persone, ma ci può essere un sentimento anche verso gli ideali. Io posso sentire una profonda speranza nei confronti di una persona, o posso avere una profonda speranza nei confronti della vita. Io posso avere una grande fiducia in Luca, ma posso avere una fiducia nella vita, ma è un sentimento che parte da me e che arriva ad un altro. Ecco perché i sentimenti hanno la forza della trascendenza, dice Maria Zambrano, cioè mi spingono oltre quello che è già dato, perché mi tirano come avanti. Avere una fiducia, avere la fiducia è una cosa importante, perché dà veramente movimento alla vita e consente di sentire dentro la forza vitale, dice Einstein. Quello che ci tiene in vita è la forza vitale, e la fiducia nella vita dà forza al nostro essere. C'è un'esperienza, e mi dovete scusare se faccio spesso riferimenti alla ricerca empirica, ma io penso che la filosofia non può vivere solo dei pensieri filosofici, perché altrimenti diventa parola vuota e trita, ma deve nutrirsi anche del confronto con le altre scienze. C'è una ricerca fatta da uno psicologo psicanalista inglese, Bowlby, il quale ha studiato i bambini negli orfanotrofi, e in un orfanotrofio particolarmente curato a Londra, dove c'era un senso della cura altissimo, i bambini imparavano a muoversi in ritardo e imparavano il linguaggio molto tardi rispetto agli altri, e tutti si chiedevano perché era stato costruito un protocollo di attenzione altissimo ai bambini, perché le infermiere dovevano frantumare il tempo tra un bambino e l'altro, non è la mamma che tira con lo sguardo il pensiero del bambino e restituisce al bambino la fiducia in se stesso per aver fiducia nella vita. E questo sentimento non viene da una relazione semplice, viene proprio da una relazione nutrita d'amore. Ecco perché Heidegger dice: l'essenza, il sentimento fondamentale è l'amare l'altro, il volere il bene, perché quello dà l'essenza alla vita. E quindi non sono parole sentimentalistiche, sono le cose che sono vere. Quello che noi cerchiamo è di essere amati. E se un bambino sente di essere nello sguardo dell'altro, lo sguardo dell'altro muove il sentimento verso la vita, si sente chiamato alla vita. Se mi dicono le infermiere dei reparti di neonatologia, che vorrebbero che facessi questa ricerca ma non ho tempo, che i bambini che sono a lungo in incubatrice dopo un po' cominciano a sapere chi entra e riconoscono quando ad entrare è l'infermiera che li ha in carico o è un personaggio qualsiasi o è la mamma. E quando hanno provato a mettere dei campanellini, quando entra la mamma si muovono i campanellini, non quando entrano gli altri, perché sentono e non si sa come dentro di loro riconoscono quel passo che ha consentito loro di sentirsi dentro in un abbraccio vitale e sentono il bene e quindi si muovono nel bene. E poi però ci sono le tonalità emotive. Cosa sono le tonalità emotive? I mood di cui parlano gli inglesi. È il modo che abbiamo dentro più profondo di noi. Ciascuno di noi ha come un profilo, come una carta d'identità. Sapete, in passato si diceva c'è il tipo melanconico, c'è il tipo euforico, ma non è sbagliato questo, perché ciascuno di noi ha una tendenza ad essere in un certo modo, perché si è costruito in un certo modo. Chi studia i grandi poeti trova che i poeti hanno una tendenza alla malinconia. Rilke, che io cito spesso, era un malinconico e questa era la sua tonalità dell'anima. Ci sono persone che hanno una tendenza ad essere tristi, altre che hanno, come dice Levinas, il senso della lassitudine, si lasciano andare. Ci sono persone che hanno sempre dentro un entusiasmo profondo. Questo è qualche cosa che sta dentro di noi, che non sempre si vede, perché poi abbiamo, come dice Roberta De Monticelli, e prende questa idea da Edith Stein però, abbiamo i sentimenti superficiali e i sentimenti profondi. Uno strato superficiale, anche delle tonalità, e uno strato profondo. Lo strato profondo è quello che ci connota dentro, mentre gli eventi superficiali sono quelli che ci accadono indipendentemente da quello che uno è. Io posso avere una grande sofferenza che dura da tanto tempo, eppure in una situazione particolare sentire una gioia. La gioia dura mezz'ora, 5 minuti, 20 minuti, ma la sento profondamente. Anzi, chi vive una melanconia, una sofferenza profonda, quando trova la gioia è come uno sconvolgimento dell'anima e quindi la sente con grande intensità, e quando la gioia se ne va sente il dolore ancora più profondo, perché torna nello stato di sofferenza in cui era prima. Questa è fenomenologia dell'anima, no? Come si direbbe, come vorrebbe si facesse Roberto De Monticelli, cioè vedere quello che ci accade. E io mi sono segnata, poi mi perdo i pezzi. Ah no, il mio libro è questo, ecco. Vediamo se ci arrivo. Allora, per farvi un esempio, perché nel libro scrivo che non si può parlare solo in senso concettuale degli affetti. I più bravi a parlare degli affetti sono i poeti e gli scrittori. I filosofi concettualizzano e fanno morire i sentimenti, no? Perché a furia di parlarci, la vivezza, se mi consentite questa parola, si perde. E allora io sono andata in cerca di varie scritture, anche dei diari, e sono andata a cercare degli esempi di emozioni, di sentimenti, di passioni, di tonalità emotive. Siccome è più difficile rendere le tonalità emotive, provo a leggerne alcune. Quando mi fermo e penso a quello che sento, mi sembra di avvertire solo un senso di malinconia, qualcosa che avverte di un'oscurità della vita. Quindi, questo mi serve per entrare nel cuore del nostro argomento, ci arriverò dopo che ho letto l'altra. Quindi questa sente un senso di malinconia che viene dal sentire oscurità nella vita. Un altro pezzo di un altro diario. In una giornata sono molte le cose in cui mi coinvolgo. Il fare produce cose e in questo produrre sento piacere, perché è come se la mia energia trovasse valore. Spesso facciamo le cose perché poi nelle cose troviamo il valore. Ma quando alla mente capita di fermarsi per ritrarsi dallo spazio esposto dell'agire, un senso di inquietudine grattugia l'anima. L'inquietudine mette disordine. Le poche certezze che mi sembrava di avere non sono più tali. Le cose di valore perdono chiarore. Questo è l'effetto dell'inquietudine. L'ultimo, è difficile vivere, dare un senso a quello che siamo. Ci sono momenti in cui ho la sensazione di girare a vuoto e che in tutto quello che faccio altro non accada che perdersi. Allora sento tutta la fatica di esserci, ma poi, quando mi do il tempo di pensare, pensare senza cercare nulla, lasciando che la fatica ci sia e basta, sento fluire come da lontano una fiducia nelle cose che mi dà piacere e quiete. Forse è quello che sentivo in mio padre quando la sera raccontava a noi della sua giornata. Allora, sono tre sentimenti diversi, sono tre modi di raffigurare la propria tonalità emotiva. Cominciamo dall'ultima. C'è un racconto di un tormento forte, poi quando si ferma a pensare cambia la percezione del proprio sentire e poi dà un'interpretazione molto raffinata, no? questo analisi, e dice che forse tutto questo viene dal fatto che suo papà la sera raccontava della giornata, e quindi quel senso di quiete che lei prova lo riconduce a quello che sentiva dal papà. Perché è importante questo? Perché il nostro modo di esserci viene molto plasmato nell'infanzia, e quindi le tonalità emotive trovano la prima forma di germinazione dal contatto con le prime persone con le quali noi entriamo in relazione. Avere un papà che alla sera racconta o avere un papà che guarda la TV è una cosa diversa. Il papà che ti racconta ti prende dentro le sue parole e quindi ti dà un posto dove stare, ti fa sentire la quiete. E allora, per quello che lei scrive, pensare mi dà quiete, e gliel'ha insegnato il papà che faceva questo lavoro del pensiero. Quando spiego ai miei studenti che insegnano alle scuole primarie, dico: guardate che voi avete un compito molto grande, perché i bambini sono come, a volte bisogna usare le metafore con i ragazzi, il didò, che è quella pasta che si dà in mano ai bambini, no? Se voi prendete il didò o l'argilla, meglio ancora, quando lo prendete la prima volta prende tutte le impronte che volete dare, poi l'argilla dopo un po' comincia a seccarsi, non è che gli date tutte poi la forma che volete. La nostra vita è così, i primi momenti della vita sono decisivi, ce lo insegna Winnicott, questo grande psicanalista inglese, il quale dice: l'importante è avere delle mamme. C'è una traduzione italiana tremenda che dice: sufficientemente buone. Sembra dare il voto alle mamme, invece l'avverbio inglese si può tradurre in un altro modo, su un altro libro è tradotto meglio: adeguamente devote. Cioè la devozione nei confronti del bambino. Quando una mamma adeguatamente devota, tu puoi star bene perché trovi il tuo posto nel mondo. E Winnicott non dice molto devote, dice adeguatamente. E questo andrebbe bene per noi mamme italiane, no? Che abbiamo un eccesso di attenzione. E Heidegger dice: avere cura dell'altro non è sottrarsi alla responsabilità dell'altro, ma esserci per aiutarlo a diventare il suo proprio poter essere. Quindi non mi devo sostituire, devo esserci. Si fa il lavoro dello scaffolding. Non ti spingo la bicicletta fino a 6 anni, ti aiuto pian piano a diventare autonomo. Quindi le prime relazioni danno un senso grande alla nostra vita, chi ci accoglie. La prima invece di queste dice un'altra cosa che mi serve ad introdurre l'argomento proprio fondamentale del testo. Quando mi fermo e penso a quello che sento, mi sembra di avvertire solo un senso di malinconia, qualcosa che avverte di un'oscurità della vita. Allora, dentro queste poche righe, sono 2 e mezzo, c'è questa persona che sente oscurità nella vita. Cosa vuol dire? Che ha elaborato un'interpretazione della vita, ha formulato un giudizio di valore sulla vita. C'è chi dice che la vita è bella, è un dono che va goduto ogni momento. Hannah Arendt, che è ebrea e atea, nel suo libro The Human Condition, tradotto in italiano con Vita Attiva, alla fine dice: c'è una cosa che ci ha insegnato Gesù ed è perdonare, ma anche il senso del ringraziare, rendere grazie. Mi viene da Plutarco anche questo, perché anche Plutarco diceva questa cosa importantissima. Quindi c'è qualcuno che ha questa percezione, questa valutazione della vita, ce ne sono altri per i quali la vita è appunto una valle di lacrime o un momento oscuro, da cui, un luogo oscuro da cui non prendere senso. Perché è importante dire questo? Perché la teoria alla quale io faccio riferimento è la teoria neostoica. E apro una parentesi. La nostra cultura ci ha insegnato che c'è il mondo della ragione e il mondo delle emozioni. Poi fa anche un'altra operazione. Il mondo della ragione sono i maschi, il mondo delle emozioni sono le femmine. Alle femmine sono sempre troppo emotive, si dice. I maschi sono invece razionali. Ma la cosa che più preoccupa non è tanto questa distinzione, quanto distinguere tra la ragione e le emozioni. Perché se le emozioni sono qualcosa di diverso dalla ragione, non sono mica educabili, perché stanno in un altro luogo. Invece gli stoici, e per questo è importante leggere Epitteto, dicono che il modo di sentire dipende dal modo di valutare. E quindi io dico le emozioni sono l'epifenomeno delle nostre convinzioni. Un esempio pratico, ad un certo punto qua entra un serpente, immaginiamo, grosso, boa. Ci siamo io e Carlo, che è indiano, viene da Nuova Delhi. La Luigina si scaraventa giù dalle scale, perché vedendolo dice che brutto, è orrendo, brutto, e ha paura. Lui, che è indiano, è abituato, dice che bello, lo va vicino, dice che bello, è morbido, e lo accarezza. Quindi lui sente il piacere della presenza del serpente. Io sento il terrore, perché mi hanno insegnato che il serpente è anche quello che porta il male. Nella nostra cultura è questo il serpente, non è che sia una cosa... Ti entra dentro quando sei bambina, Il terrore ce l'ho da allora, io non è che ne parlo a caso. Allora, l'oggetto è lo stesso, è uguale. E però lui sente una cosa e io ne sento un'altra. Ed Epitteto dice tutto dipende dalle nostre rappresentazioni. Tutto dipende dalle nostre rappresentazioni. E stavo facendo lezioni in un master, ad un certo punto entra un collega di questi ragazzi che stavano, e un bel ragazzo, dicevano loro, e una ragazza, una delle infermiere, si è illuminata. E io ho detto: cos'è questa distrazione improvvisa, quando è uscito? E lei mi ha detto: ma prof, non ha visto? Io ho detto: io ho visto niente. Ma lei non ci vede? No? E io invece ho colto l'occasione per fare questa riflessione. Non è che tutti quelli che sono in un certo modo muovono tutti le stesse emozioni, altrimenti tutti ameremmo la stessa persona e gli altri niente. E invece questa visione costruttivistica del bene ci consente di amarci un po' tutti. I napoletani dicono: ogni scarrafone è bello per la mamma, quindi... Ognuno dà un giudizio sulle cose che dipende dalla cultura nella quale è cresciuto. Quindi ci sono culture dove ciò che è bello, che ha valore, sono certe cose, ci sono culture dove ciò che ha valore è bello, sono altre cose. Non siamo tutti uguali ed è per quello che è difficile vivere in una società multiculturale, perché ciascuno ha delle convinzioni sue proprie e per trovare il dialogo bisogna fare questo lavoro. Allora, quando a scuola dicono nei progetti che io non condivido e anche in certi contesti di formazione degli adulti bisogna educare le emozioni, no, le emozioni vengono, bisogna lavorare sui pensieri. Se io dico che lo Stato italiano è una cosa che non ha senso di esistere, non avrò mai il senso della legalità. Non avrò un senso di partecipazione. Se io diffondo l'idea ai cittadini italiani che la politica è una cosa sporca, ci sarà un disinteresse totale, perché chi si occupa della politica si occupa di una cosa sporca e può essere funzionale a chi vuole che i cittadini non se ne occupino. Se invece dico la politica è la cosa più importante, perché l'agire politico è quello che ci consente di costruire la città dove vivere bene, la mia attenzione comincia a venire. E io a questa idea di Epitet, che mi ha appassionato subito, mi sono detta: ma perché mi piace così tanto? E allora ho scoperto una cosa della mia formazione. La mia maestra, io sono ormai di anni ne ho troppi, e quindi sono andata a scuola negli anni 60, la seconda guerra mondiale non era così lontana come noi giovani potrebbero immaginare, non appena poteva ci raccontava degli orrori successi nella seconda guerra mondiale. E io non dimenticherò mai un giorno che a piedi, in una giornata calda di maggio, ci ha portato fino al Po. Io abito a 2 chilometri dal Po, e ci ha spiegato cosa avevano fatto i tedeschi quando dovevano scappare, quindi avevano rotto il ponte in barca e poi hanno raccontato quello che ha fatto. E lei, dopo che ha raccontato, ha detto: non è importante chi l'ha fatto, non dobbiamo detestare i tedeschi o gli italiani, ma dobbiamo detestare il male e l'ingiustizia. E l'ha detto con le lacrime agli occhi. Questa cosa io non l'ho più dimenticata, e la sua valutazione che ha dato su quegli eventi è una cosa che io mi posso dimenticare, tutti gli accordi pre e dopo le guerre, ma non mi dimentico il senso di valore che aveva questa maestra nel raccontare quello che era successo. E queste visioni della vita, queste Weltanschauung, dicono i tedeschi, rimangono dentro di noi e ci fanno venire un sentimento o un altro. E se tu hai un forte senso della politica, perché qualcuno ti ha detto che è una cosa importante, se hai un senso alto del bene comune, non puoi non indignarti quando vedi che c'è un'ingiustizia. L'indignazione è un sentimento morale. Ecco, qui arriviamo anche a questa notifica, no? Adam Smith parla dei sentimenti morali. Sono quei sentimenti che ci aiutano ad essere etici nel mondo. La capacità di indignarsi quando qualcosa non va bene e di non essere indifferenti. L'altra volta Laura vi ha parlato dell'empatia, che è la capacità di sentire dentro di sé la situazione dell'altro. È quella che ci fa muovere. Quando spiego questo concetto, io mi rifaccio sempre alla parabola del buon samaritano. In due poche battute, per arrivare al dunque, arriva una persona e il Vangelo dice: vide idon in greco e andò oltre. Vide. Arriva il secondo, fa la stessa cosa, idon, e passò oltre. Arriva il terzo e il testo del Vangelo dice: idon kai esplagizomai, vide ed ebbe compassione, sentì quello che l'altro aveva, e allora non poteva andare avanti, si ferma. Ma perché? Perché è un sentimento morale, che è la capacità di vedere quello che è ingiusto. La pietas dei latini era questa, lo spiega bene Maria Zambrano, è la capacità di sentire quando una cosa è ingiusta, e allora se senti che è ingiusta agisci. Nel libro io riporto un altro racconto, ovviamente non mi ricordo che pagina è, lo spiego qua perché dà un senso di quello che vorrei dire. È un evento accaduto a una caposala che si è anche laureata con me, che lavorava tempo fa in una terapia intensiva, non qua, che mi ha telefonato una sera, poi ha cominciato a darmi del tuo e mi ha detto: Luigina, domani mattina mi licenziano. Cosa hai fatto? Ti racconto, e mi racconta, poi ho detto: scrivimela. Nel libro c'è un pezzo del suo racconto. C'è un paziente ricoverato, il paziente non ha più bisogno della terapia intensiva, però ha bisogno di essere portato nel reparto di medicina. Lei va dal primario e dice: bisogna trasportare il paziente, qua non guadagna nulla, dobbiamo fare il trasferimento subito. Lui prova, non c'è posto. Lei dice: riprova, è urgente, non c'è posto. Poi lui urla e dice: se non c'è posto, non c'è posto. Io non apro un conflitto con un mio collega. Lei si arrabbia, è una persona che sta 2-3 ore anche oltre il suo orario di lavoro senza mai volere gli straordinari, dice: vado a casa. Quindi scende arrabbiata, dice: faccio strisciare il tesserino, il badge, per andare fuori, ho già telefonato mia figlia che andrò con lei oggi pomeriggio. Quando è sul punto davanti alla sua auto, dice: non posso uscire senza dire quello che succede. Torna indietro, va in reparto, apre violentemente la porta del primario, sono amici, hanno costruito il loro percorso insieme, hanno costruito questo reparto che è un reparto di eccellenza, gli dice: non avrò più stima di te e non sarò più la persona che ti sarà vicino. Dice: perché? Cosa ho fatto? Tu non vuoi aprire un conflitto perché adesso non sei più la persona che eri, ti interessi delle questioni politiche e della tua affermazione personale e quindi non vuoi aprire un conflitto con un collega e non hai cura del paziente che sta là e ha bisogno di te. D'ora in avanti non starò qua un'ora di più. E sbatte la porta e va via. Arriva a casa e mi chiama e le dico: vabbè, aspetta, domani al limite cerchiamo un altro posto. E poi il giorno dopo mi manda una mail e mi dice che quando arriva, entra nella stanza, il paziente non c'è più. Allora chiede agli infermieri, dicono: quando sei andata via tu ha telefonato e ha trovato il posto in un altro ospedale. Allora lei va dal suo collega e gli dice: grazie, ho riacquistato la fiducia in te, l'avevo persa. E lui dice: sì, ma è un po' esagerato. E lei dice: sì, e ti chiedo scusa. E nel suo commento dice: il coraggio a volte costa tanto, può costare il perdere il posto di lavoro. Però lei dice: quando non trovavamo il posto e il paziente si è accorto che non lo trovavamo, aveva le lacrime che scendevano, anche se aveva la cannula per respirare. E quindi dice: quelle sue lacrime non mi hanno lasciato indifferente, non potevo. È quello che fa il samaritano, la cura, l'epimelia è questa, è rischiare qualche cosa che ti mette in difficoltà perché l'altro in quel momento ha più bisogno di te. E se tu puoi anche solo una piccola parte, quella piccola parte la devi fare. E se tutti, io sono convinta di questo, forse sarò, come dicono, una eccessiva idealista, se tutti facessero una parte piccola ogni giorno, il mondo fuori, non dico in casa, in cui tutti, ovviamente il loro nucleo familiare è la cosa più importante per coltivare la vita, se tutti fuori, facendosi guidare da un sentimento morale, prendessimo posizione ogni volta che c'è un'ingiustizia, qualche cosa si muoverebbe di più. Ma la stanchezza della vita spesso ce lo impedisce, non è una reprimenda la mia, non mi permetterei mai, sono la prima a dover evitare di scagliarla, non devo far proprio niente. Ma se questo succedesse, il mondo avrebbe un altro movimento. Ecco perché i sentimenti morali sono così importanti, ma dipendono dalle nostre convinzioni, dipende dalla capacità che noi abbiamo di interpretare il mondo secondo i valori della giustizia, del buono, del bello, dell'equità, direbbe Socrate, anche della santità. Ma è per questo che lo mandano a morte, perché lui ragionava di queste cose con i cittadini e allora li educa a pensare, non li educa a stare ai pensieri degli altri. È pericoloso educare a pensare, perché quando tu educhi a pensare poi non ti lasciano mica più stare. In una esperienza che ho fatto di 2 anni con dei bambini di quarta elementare di educazione a pensare, un giorno tornando dal bosco dove andavamo a fare le riflessioni, un bambino non smetteva. Lui ha detto: Cesare, ma basta fare delle domande. Lui mi ha detto: ma scusa, ce lo insegni tutti i giorni? Aveva ragione. Però è chiaro che poi quando uno comincia a pensare ti comincia a mettere in discussione, no? E non ti lascia in pace, ti tira la tua responsabilità, ti tira a rendere conto del tuo pensiero. E quindi vedete, la mia tensione all'etica compare anche mentre parlo dei sentimenti, ma è per dire le nostre convinzioni sono la cosa più importante. Quindi educare i bambini alle emozioni, educarli alle convinzioni profonde, a pensare radicalmente la realtà, per cercare ciò che è bello, ciò che è buono e ciò che è giusto, dice Socrate in tutti i suoi dialoghi, anche nel Gorgia soprattutto. Io vorrei che si prendesse anche un altro riferimento, si prendesse il Fedro. Il Fedro è il dialogo che viene considerato sull'amore, per me è il dialogo sulla conoscenza. E Socrate dice che l'anima, quando vola in cielo, quando conosce vola in cielo ed è bellissimo, mette le ali, no? E fa una descrizione bellissima, perché dice: come quando i bambini mettono i denti, no? Che le gengive si sentono sfrigolare, si dice da noi, e dopo un po' spuntano le ali all'anima, questa vola in cielo, e poi comincia a girare attorno alle cose degne d'amore. È bellissima questa espressione. Vola attorno alle cose degne d'amore, worth of love. In inglese è ancora più bello, secondo me, anche se non mi piace l'inglese, ma degne d'amore. E le cose degne d'amore quali sono? Non è Richard Gere per Socrate, è l'idea della libertà, l'idea della giustizia, l'idea della bellezza. Sono le idee che ci aiutano a vivere come esseri umani, perché se non ricominciamo a pensare profondamente queste questioni, non saremo mai profondamente umani. Ecco perché a tutti piace tantissimo, ecco, faccio una generalizzazione, le poesie di Leopardi, dimmi tu, luna in ciel, che fai? È quel pensiero che pensa profondamente le cose. A 13 anni amavo tantissimo Leopardi, ho cominciato a scrivere libri di poesie, poi li ho dovuti buttare perché ho capito che non era la cosa più importante, anzi non riuscivo proprio assolutamente, ma mi è rimasta questa cosa della necessità ogni volta che io ragiono sulle cose di andare a prendere dei testi di poesia. E non ce l'ho qua, ma io ho i miei quaderni dove mi segno le cose e ho portato stasera il quaderno dove io studio un poeta che è Keats. E vi leggo una cosa che lui ha scritto, per me molto bella. Sapesse lei come batte il mio cuore, con un sorriso ne lenirebbe la pena, e sollevato ne sentirei la dolcezza e potrei sentire la gioia del dolore. La gioia del dolore. Questo è un altro concetto che ci si trova, con il quale ci si scontra quando si parla di emozioni, perché le emozioni spesso hanno una tonalità opposta. La gioia del dolore, è talmente tanto il dolore di lei che mi manca, che però se la vedo anche solo un attimo e la penso, è tanta la gioia che diventa la gioia del dolore. Uno si perde, no, dentro queste affermazioni. E poi c'è un altro passaggio importante, perché dice: e odiosi pensieri mi vestono di tristezza, quando anche i sogni vengono meno all'occhio della mente, e non ci sono fiori per la nuda brughiera della vita. I pensieri negativi, dice Keats, impediscono alla vita di fiorire. Sono questi, quando c'è la brughiera, quando c'è il deserto dell'anima. Il deserto dell'anima è il deserto di sentimenti belli, ma è il deserto di pensieri generativi della vita. Bisognerebbe leggere queste espressioni insieme a un testo ai testi di Maria Zambrano, dove lei parla di una ragione materna. Una ragione materna è bellissima. Non abbiamo bisogno solo di una ragione calcolante, ma di una ragione materna, che vuol dire una ragione che genera orizzonti di pensiero, non che sistematizza solo, ma che ha il coraggio di far nascere le cose. E poi le dice anche una ragione conviviale, lo stare insieme con piacere. Filosofia, che è la parola, che è l'amore per la saggezza, per la sofia, filos sofia, non so se si usa anche nel veronese, ma da noi quando si ragionava, ci si raccontava le cose della giornata, la sera, nella stalla, che era l'unico punto caldo, e le donne facevano ordine o lavoravano con l'ago, no? E altri mettevano, si diceva si va a fare filos, filò, è lo stesso, ecco, allora è il filo, è questo filo che intreccia con l'altro. Tu puoi fare filos e stare lì e nutrirti del pensiero dell'altro se sei in un ambiente conviviale, non se fai le discussioni. Io ho orrore della televisione, di tutte quelle discussioni, guardate che antietico quello che succede, le persone che discutono per prevalere l'uno sull'altro. La discussione ha un senso agonistico che non ha niente a che fare con il dialogo. Il dialogo è la capacità di tessere il mio pensiero insieme all'altro in un modo conviviale. Però per fare questo devo avere dei pensieri positivi dell'altro, non dei pensieri negativi, perché altrimenti diventa il mio nemico. Se io ho dei pensieri positivi riesco a fare il dialogo. Scusate. E se riesco a dialogare costruisco un rapporto positivo con l'altro che non fa altro che restituirmi dei sentimenti buoni, e tutto entra in circolo in una dimensione positiva. Non è una rappresentazione irenica questa, perché è, come dire, una cosa che bisogna guadagnare. Io non ho voce perché vengo da un dipartimento dove ho dovuto alzare la voce con colleghi che offendevano, no? Nella discussione non si fanno, allora io prendo forza, sono passionale, quindi dico e prendo posizione nei confronti delle cose. Non è che la convivialità, la capacità di stare con gli altri viene così facilmente, no, te la devi guadagnare momento per momento, pensando a ogni parola che dici, perché sono le parole che fanno venire i sentimenti, in un senso o nell'altro. Un paziente in una struttura importantissima di alta efficienza, sempre di oncologia, il primario mi chiese di fare una valutazione perché mi disse: Luigina, la mia oncologia è considerata la migliore, però io vorrei capire se c'è qualcosa che ancora non funziona. Un'oncologia, c'era la stanza per il tè per quando vengono i familiari, e c'è il luogo dove guardare la televisione, il luogo della musica. I pazienti non cambiavano mai medico, ma tutti avevano il loro riferimento di equipe, una cosa che richiede un'ingegneria. Facciamo la valutazione e un paziente dice: va tutto bene, tranne una cosa. Quando arriva il dottore sarebbe il primario, mi saluta distrattamente. Potrebbe guardarmi e dire ciao o buongiorno. E quando gliel'ho detto, è rimasto, ha detto: beh, con tutto quello che ho fatto, poi mi dicono questo. Perché la parola, dice Platone, può essere veleno o farmaco dell'anima. Le parole dette in un certo modo sono il farmaco, le parole dette in un altro modo sono il veleno. In quel caso non era veleno, ma una semplice disattenzione, ma la devozione, la parola con la quale abbiamo cominciato, è l'attenzione profonda per l'altro. E poi c'è l'ultimo termine di cui dobbiamo parlare, che sono le passioni. Allora, le passioni hanno sempre avuto un significato negativo. Se poi ti dicono sei passionale, oddio, mamma mia, vuol dire che a volte che sei una rompiscatole, perché le emozioni sono disturbanti. Ma anche Elena Pulcini, questa mia amica filosofa di Firenze, mi ha insegnato che le passioni sono anche cose positive, che senza le passioni non c'è niente. Le passioni tirano in alto, la passione per lo studio, la passione per la musica. Che cos'è che mi tiene alzata la notte a studiare? La passione per lo studio. Che cos'è che spinge certe persone a fare delle cose impensabili, come andare in un paese lontano e dedicare la vita agli ultimi? È la passione per il senso di giustizia, e le muovono. Allora, le passioni non sono qualcosa di negativo in sé, sono qualcosa di negativo quando sono eccessi del polo negativo del sentire, e quando diventa qualcosa di smisurato, perché anche la passione per qualcosa di buono può diventare negativa. Questo ce lo insegna Aristotele, perché la prima virtù, la virtù più importante, è la mesotessa, cioè la medietà, l'equilibrio. Quindi avere una grande passione per lo studio, però ogni tanto vai a letto, a riposare. Hai una grande passione per i tuoi bambini a scuola, però ricordati che a casa c'è anche la famiglia, ci sei anche tu. Questa è la mesotesi di Aristotele, cioè trovare sempre l'equilibrio tra l'eccesso e il difetto, ma la passione come spinta a qualcosa di grande è una cosa importante. Come si fa? Ci vorrebbe una scuola per selezionare i politici, no? E ci vorrebbe una scuola che seleziona la passione per le cose buone. Difficile, se non impossibile. Però una politica mossa da grandi passioni, che sono ispirate da grandi ideali, è la cosa che tiene nella ricerca del bene. Perché quello che ci guida sempre è la ricerca del bene. Solo che, lo dice Platone, ma lo dice in un modo particolare, lo riprende poi Iris Murdoch nel suo libro La sovranità del bene, quando dice: noi non sappiamo mai cos'è il bene, è Dio che sa cos'è il bene, a noi è dato di cercarlo sempre, siamo sempre alla ricerca del concetto giusto, e siamo così incapaci di avere una percezione perfetta del bene che anche se arrivasse un angelo, e l'angelo è il messaggero di Dio, e ci parlasse, non capiremmo. Questo non vuol dire, non è una visione negativa della vita, sta solo mettendo in guardia coloro che hanno la presunzione di sapere perfettamente cosa bisogna fare, mentre il bene è qualcosa in cui noi abbiamo una grande tensione, che bisogna sempre stare alla ricerca, e se solo stai alla ricerca sei capace di virtù, la virtù dell'umiltà, la virtù del rispetto per l'altro. E non ci sono buoni sentimenti, non ci sono passioni buone se non ci sono le virtù. Quindi chi parla della vita affettiva senza parlare della dimensione etica rischia di cadere in una sentimentaleria confusiva, perché la dimensione etica è la dimensione che ci che ci dà la nostra struttura come esseri umani. La struttura etica è la ricerca di cose bene nella vita. Anche l'ape sta bene nella vita, solo che l'ape quando nasce fa la sua cella esagonale. Non è che alla mattina si alza e pensa come potrei fare la cella oggi, pentagonale, ettagonale o esagonale. Non ce l'ha questo problema. Noi abbiamo il problema di dare forma alla nostra esistenza nel modo migliore possibile. E per dare forma alla nostra esistenza nel modo migliore possibile, dice Aristotele, in questo anche Socrate, sono d'accordo, bisogna ragionare sulle cose più importanti, dice Socrate nell'Apologia, che sono le virtù. E allora quell'eupratèn di cui parla Aristotele, agire bene, e se agisci bene, vivi bene, cioè senti bene, dipende da come noi agiamo. Quindi questa declinazione etica della vita affettiva è diverso dal parlare di sentimentalerie. Io però nel libro, e non so, dopo tu fermami a Luca perché io non ho mai il telefono, io dedico una parte consistente nel libro al dolore, e perché ne dedico una parte importante? Perché quando siamo felici non ci fermiamo a pensare, viviamo momenti di estasi. In certi momenti, dice Emily Dickinson, momenti privilegiati d'essere. Quello invece che ci induce a pensare, ci chiede di essere esseri pensanti che interrogano il senso dell'esperienza per cercare la comprensione di quello che siamo, è la sofferenza. E allora alla sofferenza bisogna dedicare un po' di tempo. Perché? Perché Simone Weil, quest'altra filosofa, dice che una tentazione che va rimossa è la tentazione della consolazione. Non bisogna cercare consolazione, lei dice. Quando lo leggi ti viene, ti si stringe il cuore, come sto male, non cerco la consolazione. Non bisogna cercare niente che riempia quel vuoto che tu hai. Perché se cerchi consolazione e non vivi la sofferenza fino in fondo, non ci esci mai veramente. È una lezione pesantissima. E richiama il concetto di passività di Maria Zambrano. Quando c'è qualcosa di grande, qualcosa che supera le tue forze, non devi sbattere le tue ali come una farfalla contro il vetro, ma devi stare lì, accettare quello che accade e lasciare il tempo della comprensione perché poi la cosa passi. Perché io faccio questa affermazione? Non la farei se non avessi passato un momento così, o non ci fossi anche dentro un momento così. E ho pensato, quando l'ho scritto, poi mi daranno della pazza. E uno dei primi che ha letto il libro, che era un giornalista, mi ha chiamato un giorno e voleva parlare con me e farmi un'intervista. Va bene, quando fanno un'intervista telefonica, ti fanno le domande e tu rispondi. Lui ha cominciato a parlare, ha raccontato il mio libro e ho pensato che bello, ho scantonato l'intervista. E poi lui si è scusato e mi ha detto, ma prof, mi scusi, ho parlato tutto il tempo io. E ho detto, ma l'ha letto meglio di me il libro? E lui mi ha detto, sì, perché poi l'ho preso per mia moglie e soprattutto ho fatto alcune fotocopie subito e le ho date a mia moglie. E quando mi ha raccontato questa cosa gli si incrinava la voce. Allora ho chiesto, mi può spiegare? E lui mi ha detto, perché lei ha detto una cosa molto vera in un suo passaggio. Lei dice che quando si sente un dolore tanto grande non resta altro che starci dentro, ascoltarlo, sentirlo in tutta la sua profondità per cercare di capirlo profondamente, senza cercare consolazione alcuna. E sentivo che stava faticava a parlare perché piangevo. Ma e perché lei ha questa convinzione che lì io abbia detto nella cosa che pensavo di aver detto una cosa troppo non fondata? E lui dice, io se posso raccontarle, mi è successa questa cosa, il mio primo bambino a un anno e mezzo è morto dopo lunghi mesi all'ospedale e noi ne siamo usciti distrutti. Le persone che ci stavano attorno hanno cercato di far di tutto e di impegnarci, no, perché recuperassimo la forza di stare nella vita, eppure non succedeva niente. E quando ci trovavamo lì era una sofferenza grandissima, perché dal pieno dello stare con gli altri al vuoto da soli nel pensiero nella notte ripiombavamo in un dolore profondissimo. E il giorno dopo ricominciavamo come prima, no? A fare grandi sforzi per poi tornare alla sera nel silenzio da soli. Allora l'ho lasciato parlare, lui mi ha detto, mia moglie, quando gli ho fotocopiato le pagine delle leggi della passività, ha detto, ecco, quando ci dicono di non stare male, non capiscono che non possiamo non stare male e che ci sono dei momenti in cui non possiamo altro che far stare male e che qualcuno sia lì a capire che stiamo male, punto e basta. E allora, mentre lui piangeva, ho detto, guardi che questo lo dicono anche i malati che vivono momenti di dolore grande, quando le infermiere cercano di fare qualcosa, a volte i malati non vogliono nulla e chiedono, è abbastanza che tu ci sia. Allora le infermiere più brave, quelle indicate come capaci di cura, sono quelle che vengono lì in silenzio, stanno lì un po'. E c'è un'infermiera che conosco bene che dice, quando capisco che gli occhi cercano, mi siedo in fondo al letto e compilo la cartella clinica. Non lo guardo, perché se lo guardo lui si sente anche tirato dentro una presenza, però sono lì e gli dico, prima di sedermi, se hai bisogno sono qua. Intanto scrivo e pian piano sento che si rilassa un po', o a volte scendono anche le lacrime finalmente. A volte il dolore è talmente grande che quando l'altro ti dice non pensare al tuo dolore perché passa, tu dici, ma tu non lo sai che in questo momento il dolore è troppo grande e che non posso fare altro che stare lì dove in quel momento sono. Provate a pensare a Gesù nell'orto degli ulivi. Dio, perché mi hai abbandonato? Ed è lì e non c'è nessuno che lo consola in quel momento. Gli altri poi dormono. Ma quel dormire degli altri è il segno che gli altri non possono capire il suo dolore profondo, che non c'è momento più grande che questo, di capire che il dolore è tanto grande che lì si decide il senso dell'esistenza. L'espressione che usano gli infermieri americani per dire questa cosa, dicono being there, essere lì, punto e basta, esserci, nient'altro. Io mi sono fermata su questo aspetto perché quando le persone stanno male, spesso, dice uno psichiatra importante tedesco, che subito si cerca una via farmacologica, perché se stai male sei ammalato. Il problema è che la sofferenza fa parte, no, della vita umana. E certamente la cura farmacologica, come dice anche Borgna, questo grande psichiatra italiano, è essenziale, però ci sono dei momenti in cui il dolore è lì, non è una malattia, è la condizione dell'essere e non c'è altro in quel momento che sentirlo e sapere che l'altro ti capisce. Ho deciso di scrivere questa cosa anche perché in un'esperienza che ho avuto non qua con una studentessa, avevo letto il Fedro durante una delle mie lezioni, era però un master, e lei mi ha chiesto di potermi parlare, non ero nel mio studio qua all'università, quindi ho detto vabbè, andiamo intanto beviamo un tè. E lei mi ha detto, perché abbiamo parlato anche del dolore, io avevo detto il dolore bisogna capirlo e cercare di capire cosa l'altro sta succedendo, e lei mi ha detto, io allora le posso dire quello che faccio tutti i giorni, che non dico a nessuno. Allora si è tirata sulle maniche e mi ha fatto vedere che fa quella cosa che fanno molti adolescenti, si tagliava, no? In modo che uscisse un po' di sangue e sentisse il dolore. E allora io le ho detto, certo che se fai così devi sentire un grande dolore dentro. E lei in quel momento è scoppiata a piangere e mi ha detto, ma se io le racconto tutto lei mi giudica, perché? Perché la paura spesso di chi soffre tanto e ha paura dell'altro che sia giudicato incapace di essere all'altezza del dolore che sta vivendo, e allora non te lo dice fino in fondo, perché se te lo dice fino in fondo ha la paura che tu gli dia o le dia un giudizio che lo annienta nella sua capacità di sopportare quello stato dell'essere. È per quello che quando una persona soffre, rispetto a lei noi abbiamo il dovere della massima considerazione, che vuol dire aver rispetto. In tedesco la parola rispetto è la stessa parola che si usa, non so il tedesco, quindi non voglio fare pronunce sbagliate, la stessa parola che viene tradotta anche con attenzione. Attenzione e rispetto viene usata nella stessa dimensione. E quando traducono questa parola da un testo invece di Albert Schweitzer, che era questo medico che conoscerete tutti, che è andato all'Ambarenea a fondare questo leprosario, e lui ha parlato di amore per la vita, lui la traduce con reverenza, devozione. Gli inglesi lo traducono questo termine tedesco con reverence for life, la reverenza per la vita. Quando c'è qualcuno che soffre, in quel momento ha bisogno della massima considerazione. Leggo un passaggio perché a volte abbiamo l'idea che la cura e la cura per i sentimenti sia una cosa eccezionale, che richieda grandi azioni, richiede pochissimo. C'è un altro passaggio da un diario. Ero arrivata tardi a casa quella sera, stanca e senza energia, perché ogni forza si era consumata in un lavoro che poco aveva restituito di tutta la fatica. Sono entrata senza fare rumore, per timore di svegliarlo. Ho messo lo zaino sul pavimento e sono andata in cucina. Mi stava aspettando e aveva preparato qualcosa per me. Mi ha sorriso con dolcezza, mi ha invitato a sedermi, poi ha preso una tazza e ha versato il latte. Ha messo la tazza fumante sul tavolo, mi ha accarezzato il capo scompigliando i capelli, si è seduto accanto sorridente e tranquillo. Ogni fatica era svanita, la mente era diventata leggera e il cuore sorrideva. Allora, questa giovane donna ha avuto questa esperienza, racconta questa esperienza in uno dei suoi racconti della fenomenologia della vita interiore, che in un momento di una fatica molto grande, è un assistente sociale, ha avuto un momento, una giornata difficilissima, torna a casa ed è bastata una scodella di latte caldo fatta dal suo compagno, suo marito, non so, che però era altrettanto stanco, perché poi il racconto è molto lungo, però in quel momento si era fermato a fare questa cosa. Gli atti di cura sono anche atti che chiedono un istante, poco tempo, 5 minuti, ma dimostrano che tu hai valore, che hai un'attenzione grande. In un altro passaggio del libro racconto di un atto che ha fatto un bambino, perché i bambini hanno la capacità più sensibilmente più accesa di sentire quello che sentono gli adulti. C'è questa maestra, che ero io, però in questo mio diario lo posso dire, un pezzetto mio, io ho insegnato a scuola per tanti anni, non ho frequentato l'università, ero una studente lavoratore, sono in una scuola mantovana, vicino al Po, e è il momento della ricreazione. Io ero proprio stanca, anche perché era un momento molto faticoso, volevano chiudere la scuola perché c'erano pochi bambini, quindi i genitori erano molto, insomma, affaticati, molto tristi, e la sera facevamo tante riunioni, sembrava che ce la volessero chiudere. Scendo alla ricreazione, i bambini giocano sotto i tigli, e io però non riuscivo a parlare, avevo questo pensiero, un senso di fallimento per tutto quello che avevo fatto. Ad un certo punto vedo Federico che viene di corsa verso di me con in mano una cosa, e mi dice: maestra, apri le mani. Io apro le mani e mi metto una foglia sulle mani, dice: tienila stretta. E mi chiude le mani, tienila stretta. Perché? Perché tu ci hai insegnato che nelle foglie scorre la clorofilla, e la clorofilla dà la forza alle piante. Tu stamattina non hai forza, allora tieni stretta la foglia qua e dopo starai bene. Poi mi stringe bene le mani e se ne torna. E questa non me la sono più dimenticata, perché io non sentivo più la stanchezza, ma non perché ero folle, perché questo bambino mi ha dato questa foglia per dirmi: c'è anche un altro modo di guardare alle cose, no? In quel momento lì. E quindi gli atti di cura sono quelli che danno la forza del sentire positivo. E siccome vedo che il tempo è passato, io mi sono preparata. Ho detto che non avrei mai parlato d'amore, infatti non ne parlo nel libro perché fa un po' paura parlare di questa cosa, però ho portato, per non chiudere con le mie parole che sono poco poetiche, una poesia di Emily Dickinson, questa poetessa che ha sentito tutto il dolore e la sofferenza, ma ha scritto anche pezzetti molto belli. In questa quartina dice: lungo attendere un'ora, se oltre quella è l'amore, breve l'eternità se l'amore è al suo termine. Allora, i poeti sanno dire con poche parole l'essenziale delle cose. Quel millumino d'immenso di Ungaretti ci aiuta a pensare che a coltivare delle parole belle e buone coltiviamo anche i pensieri che sono poetici e capaci di sentire. Grazie. troppo mi fa delle arie, meglio non...
Io non la fermerei mai, ovviamente, perché è così bello sentire questo clima che si crea, che è un clima molto bello e molto particolare. Di solito ci diamo qualche minuto di dialogo insieme, per cui se qualcuno ha qualche domanda o vuole interloquire, volentieri siamo qui. Posso dirle un paio di cose, una ce l'ho anch'io, semplice. Dicevamo con la presidente della fondazione che ho conosciuto prima,
sì.
Da 4 anni in questa scuola noi all'elementari, in quarta elementare, leggiamo il Fedro.
Bellissimo.
In prima media leggiamo l'Apologia di Socrate. Da 4 anni a questa parte ci rendiamo conto come di anno in anno questa cosa diventa sempre più faticosa. Altro piccolo flash, è capitato anche a me quest'anno per la prima volta di ragionare e di insegnare degli infermieri, pedagogia. Abbiamo lavorato su un testo, l'autrice la conosciamo, suo. A un certo punto è capitato anche a me, stavamo ragionando di emozioni. E ci sono stati 2 o 3 infermiere che si sono messe a piangere. Perché, ovviamente, ho chiesto, perché vi capita questa cosa? Mi sono emozionato anch'io. E loro hanno detto questo, perché a noi hanno insegnato tante cose, ma nessuno ci ha mai parlato di queste cose, che sono le cose che quotidianamente troviamo. Ora, che pillole si prendono per resistere? Perché in qualche modo uno si sente come una... Io, ecco, mettiamola così. O chi sente queste cose si sente come con la sua piccola macchinina andare contromano in autostrada.
Certo.
Il sentimento a volte che si percepisce è un po' questo. Ci sono delle pillole che si possono prendere per resistere? Ecco, questa è la mia domanda.
Delle pillole che si possono prendere, bisognerebbe avere il tempo e anche le occasioni per fare la cura di sé, per aver cura di sé. E però bisogna che le istituzioni diano spazio a queste cose, perché se nelle istituzioni a queste cose non si dà spazio, a questi momenti, le persone prese da una burocrazia che ci consuma la vita, prese da tutti gli affanni, non troviamo il tempo. Io scrivo di cura, ma non sono mica capace di aver cura di me, quindi so benissimo la fatica che si incontra. E gli educatori, gli insegnanti e anche gli infermieri avrebbero bisogno di un tempo per pensare insieme. Ecco perché mi chiamano là in Piemonte o in Veneto, per, insomma, Treviso, dove vado, per fare queste cose. È perché hanno bisogno di un tempo per fermarsi a pensare le cose che fanno. Perché anche il pensare insieme, il condividere, il sapere che l'altro si trova nella mia stessa situazione e insieme cerchiamo una soluzione mi dà la forza. È chiaro che le istituzioni vanno in un'altra direzione, perché anch'io quando io insegno epistemologia e poi dopo ogni tanto parlo di cura. E gli studenti adesso sono abituati, lo sanno, a medicina, perché loro vengono formati sul pensiero statistico, a fare le ricerche con la statistica, a occuparsi di psicologia dell'organizzazione. Sembra che imparando i grandi sistemi organizzativi si mettano le persone a star bene, poi non sanno parlare tra di loro. Se voi andate in una struttura sanitaria, ci sono degli organigrammi complessi sulla gestione delle risorse umane, già pensare che io sono una risorsa, gestione delle risorse umane, e ti mettono lì come dei pallini. Ma e dopo tutto questo ci sono le persone che litigano tra di loro, che non sanno parlare tra di loro, perché non c'è il coltivare quella capacità dell'anima che ti consente di stare nell'altro. E allora sbaglia anche il nostro sistema di formazione. E quando dicono che è tempo perso, non sanno che all'università di Yale, che è una delle più importanti, i medici hanno i corsi di etica e di benessere dell'anima, i medici, e sono obbligatori, non sono facoltativi. E ci sono anche dei corsi all'MIT, che è il Massachusetts Institute for Technology, quindi per uno studente che ha la passione per le tecnologie è come dire andare alla Mecca, dedicano delle giornate a leggere i libri più belli e a commentarli. Alla School of Law di Chicago, dove insegna Martha Nussbaum, insegnano diritto leggendo Dickens, perché lì si giocano le relazioni conflittuali tra le persone e gli scrittori li sanno rendere bene. E questi sono gli spazi del pensare. Non per niente poi Martha Nussbaum mette il titolo al suo libro Coltivare l'umanità e dice: ci siamo dimenticati delle cose più importanti. E quando tu dicevi noi leggiamo il feltro, benissimo, ma quando si fanno queste cose con i bambini loro sentono che lì ne va delle cose più importanti. Non so se è il caso di dire questa cosa, poi mi scuso se è fuori luogo, però per me è stata importante. In una ricerca che ho fatto durante il periodo di dottorato, io ho fatto una tesi sulla filosofia ecologica, la filosofia ambientale. Allora delle insegnanti mi hanno chiesto di andare a parlare di educazione ambientale con i bimbi. E io vado a fare questa ricerca perché dico, io vengo lì però se faccio una ricerca, perché la mia passione è fare ricerca. Allora dovevo cercare di capire se i bambini avevano un concetto esatto di natura. Cosa pensavano della natura? Allora ho disegnato un cerchio, un insieme vuoto, si faceva insiemistica allora, e ho detto questo insieme si chiama natura, mettiamo dentro l'insieme le cose della natura e fuori le altre. Allora loro avevano deciso, erano arrivati loro con un dialogo, a dire che sono cose della natura quelle fatte da sole, invece sono cose dell'uomo quello che l'uomo fa. Allora hanno messo il fiore dentro, la zappa fuori, la pianta dentro, il trattore fuori, siamo in un paese di campagna, il trattore fuori, e poi la casa fuori. Ogni bambino veniva e metteva una cosa, poi arriva un bambino e disegna la chiesa dentro la natura. Allora un altro dice, no, non va lì, la chiesa la fa l'uomo. E no, dice, la metto lì perché è la casa di Dio. Lo so, però è la casa di Dio, ma quella casa lì la costruisce il muratore e va fuori. Ma se la metto fuori, la metto nelle cose fatte da noi e Dio non è fatto da noi, allora non può abitare nella chiesa, E così si è aperta una discussione che non finiva più. Suona la campanella e quindi bisogna trovare una soluzione. I bambini mi dicono, Luigina, e allora dove lo mettiamo? Fra un po' arriva la maestra Franca, chiedetelo alla maestra Franca. Perché era difficile trovare questa soluzione. Allora loro, loro ascoltano quello che dici, però non sempre. Io raccolgo le mie cose perché devo passare in un'altra classe. Viene vicino questa bambina di cui non dimenticherò mai più il nome, si chiamava Marica, una bambina morettina con il nastro in testa. Viene lì e mi dice, a Luigina non puoi dirci di chiedere queste cose alla maestra Franca. Perché? Perché queste domande non sono quelle che ci fanno a scuola. Si fanno da un'altra parte. Avevano capito che la scuola era il luogo per far certe domande che hanno le risposte, ma quelle domande lì dove non ci si mette mai d'accordo sono domande sulle quali non si fanno le lezioni. E questa bambina mi ha insegnato tantissimo, insegna quello che poi dice Heinz von Förster, questo cibernetico, che dice che ci sono domande legittime e illegittime. Le domande illegittime sono quelle che hanno le risposte. A scuola si fanno solo quelle. E dice Bateson che a volte la scuola istupidisce un po' le menti. Poi ci sono le domande legittime che sono quelle senza risposta, che sono cos'è il bene, cos'è l'infinito. Perché c'è l'infinito e l'infinito non riusciamo a pensarlo, eppure abbiamo il concetto dell'infinito. Ecco, queste domande qua non ci danno un posto di lavoro, e quindi è chiaro che sembra che noi perdiamo del tempo, però coltivano la passione del pensare, sono quelle che salvano, le pillole sono queste cose qua. E quando tu ti metti con i bambini a pensare a queste cose, loro hanno dei pensieri grandissimi che poi perdiamo, che è la freschezza di un pensiero generativo. Per questo che vanno tutelati i pensieri dei nostri bimbi, perché sono, è da quello, no, che poi viene la forza, che ce la restituiscono ogni volta che noi ci soffermiamo a parlare con loro senza mettere nelle menti quello che noi vorremmo mettere nelle loro menti. Buonasera, grazie. Ho portato tanti libri qua.
Grazie a tutti, allora buonasera. È una buona serata. Grazie.